Detto tra noi. Conversazioni con la direttrice.
Buonasera, ciao a tutti e a tutte. Lorenza Ghidini al microfono per l'appuntamento mensile in cui ci confrontiamo sui temi del periodo che viviamo, ci scambiamo opinioni sui temi e anche sulla radio e il suo lavoro su quei temi. Saremo in diretta fino alle 19 e poi ancora domattina dalle 9.30 alle 10.30. Sapete che questo è un doppio appuntamento, ma l'argomento della conversazione resta lo stesso. Vi dico subito che in chiusura di trasmissione, sia stasera sia domani, sarà con noi Massimo Bacchetta. I più attenti di voi magari lo sanno già, Massimo, oltre ad essere il conduttore di Tutto Scorre la mattina, è anche il nostro responsabile abbonamenti. E se siete abbonati forse avete anche notato che con lui abbiamo deciso di darvi maggiore attenzione rispetto al passato, di tenere contatti un po' più sistematici, diciamo. E quindi da qualche mese a questa parte abbiamo pensato a un sondaggio periodico che vi mandiamo via mail agli abbonati per chiedervi che cosa ne pensate della radio. Il secondo sondaggio che avete ricevuto a dicembre ha riscosso ancora un grande interesse, in tantissimi bisogna dire avete risposto, e quindi eccoci stasera e poi domani per raccontarvi cosa ci avete detto complessivamente, cercando ovviamente di fare una sintesi che non è stata facile, ma insomma vuole essere il più possibile accurata. Quindi Massimo sarà con noi verso le 18.45. E se per caso stasera non riuscite a stare all'ascolto fino a quell'orario, sarà poi in onda anche domani alle 10.15, quindi nell'ultima parte della puntata di domani. Detto questo, detto tra noi, oggi ha origine da una prima riunione che ho fatto con alcuni colleghi con cui stiamo impostando il lavoro della radio per il 25 aprile, anniversario importante, ottantesimo della liberazione dal nazifascismo, e quindi chiaramente importante sarà l'impegno non solo quel giorno ma per tutto il mese di aprile. Poi a tempo debito vi racconteremo nel dettaglio il programma, che per il momento è abbastanza in fase embrionale, diciamo. Ecco, ragionando su cosa mettere in campo per questo ottantesimo, è stato inevitabile ragionare anche su che tempi sono questi. Che cosa pensiamo, che cosa vogliamo dire della situazione politica in cui ci troviamo a 80 anni dalla fine della dittatura fascista. È inevitabile, no? Un po' perché le cifre tonde inducono sempre a fare dei bilanci. Come sta, diciamo così, quell'idea, quella forma di democrazia che ci siamo dati dopo la guerra, con la Resistenza, con la Costituente? Ed è inevitabile anche un po' perché al governo ci sono gli eredi dell'MSI, che a sua volta era l'erede della Repubblica di Salò, no? Sono abbastanza sicura che ad alcuni di voi, davanti a certe decisioni prese dal governo Meloni, è venuta in mente la parola fascismo? Fascisti? Allora, nessuno pensa che il fascismo possa tornare sotto le stesse forme di allora. Ecco, sgombriamo subito il campo, sennò poi si finisce inevitabilmente per minimizzare, no? Ma che fascismo? Mica torna al fascismo. Certo è che se pensiamo al decreto sicurezza, se pensiamo adesso negli ultimi giorni l'attacco a testa bassa, no? Sempre più virulento contro il potere giudiziario, alla faccia della separazione dei poteri, no? Il governo sembra proprio volerli sottomettere. Se pensiamo all'era Trump, vedete com'è partita, o all'avanzata della AfD in Germania. Non so voi, ma io a volte penso, non è che progressivamente la democrazia si indebolisce, che ci ritroviamo come in Ungheria? Non so, sono paroloni secondo voi? È eccessivo temere per la democrazia? Che cos'è questa epoca? Come si definisce? Ce l'abbiamo le parole? Le categorie per comprendere? O forse gli schemi, no? I nostri schemi novecenteschi sono inadeguati davanti a questa accelerazione. Dico accelerazione perché, insomma, con la vittoria di Trump, l'irruzione di un personaggio come Elon Musk sulla scena politica mondiale, a volte ho l'impressione di un'onda nera che ci potrebbe sommergere e in cui non sarà facile restare a galla. So che un'ora non basta, poi domani andiamo avanti, è un tema gigantesco, ma sento il bisogno di confrontarmi, di sentire anche un po', come dire, il polso di voi ascoltatori e ascoltatrici, così come naturalmente ci confronteremo internamente in vista del 25 aprile e delle trasmissioni che vi proporremo. La domanda quindi stasera potrebbe essere questa: che parole dobbiamo usare per definire questo momento storico che stiamo vivendo? Se vi va di dirmi la vostra, perché secondo me ci avete già pensato in questi mesi. 02 33 001 001, altrimenti 331 62 14 013 per mandare messaggi WhatsApp, Telegram e SMS. E se invece volete scrivere via mail, diretta@popolarenetwork.it. Anche perché noi come giornalisti ci poniamo ovviamente il problema delle parole appropriate da usare, no? Di come interpretare questa fase, ma se ci pensate, tutti noi come cittadini e cittadine consapevoli, uomini e donne che si oppongono alla visione del mondo di una Giorgia Meloni, di un Donald Trump, perché hanno valori diversissimi, tutti noi dobbiamo avere le parole giuste e un'adeguata lettura della situazione se vogliamo diventare maggioranza alle prossime elezioni e mandarli a casa. Se vogliamo fare la nostra parte, diciamo così, e saper parlare alle persone con cui ci confrontiamo nella quotidianità, ed è importante trovare il giusto equilibrio, no? Per far capire che certe cose sono gravi, ma senza rischiare di suonare esagerati. Per quello vi chiedevo se democrazia è un parolone, vi chiedevo come vi suona oggi la categoria fascismo, fascisti. Bene, vedo che i telefoni cominciano già a squillare e quindi andiamo direttamente da voi. 02 33 001 001. Buonasera.
Pronto?
Sì, chi parla?
Sono Sara.
Ciao Sara, ben trovata.
Allora, per me, come hai detto tu, condivido tutto, perché magari tante persone non si accorgono che veramente sta cambiando la nostra democrazia ed è molto pericoloso, perché qua, cioè, per quello che sta accadendo in America e in tutta l'Italia pure, dobbiamo, vabbè, io sono una che, cioè, mi do da fare, do molte informazioni, quelle che so, ne parlo sempre, diciamo.
Ecco, e quando ne parli usi per esempio la parola fascisti?
Sì, io uso, fascisti sono.
E come ti guardano gli altri? Ti dicono esagerata?
No, nessuno mi dice esagerata, perché poi io, cioè, essendo anche tessera dall'AMPA, sono in mezzo anche a qua.
Sono in mezzo a gente che la pensa come te.
C'è Ivana e tutto.
Bisogna parlare con quelli che non la pensano come noi.
Cioè, però, l'incontro con altre persone, con le amiche, se andiamo al cinema, cioè, io ce l'ho sempre presente questa situazione, e per me sono dei fascisti ed è pericoloso quello che sta accadendo a livello di governo, è molto pesante la situazione.
Va bene,
non
Sara,
esagerare,
sei stata chiarissima.
Io mi sento così.
Ok, non ti senti di esagerare, insomma, usare certe espressioni. Pronto, un'altra telefonata in onda, chi parla?
Pronto, buonasera.
Buonasera, come ti chiami?
Buonasera, Giulia, dall'Oltre Po Pavese.
Ok, ciao Giulia. Terra di partigiani.
Esattamente. E con la scuola, una scuola primaria, abbiamo appena partecipato a un concorso parlando del territorio e proprio approfondendo la resistenza in queste valli così boschive che offrivano naturali ripari e rifugi ai partigiani. Quindi sicuramente da un lato c'è il bisogno molto forte di tentare di ispirare e mantenere vivo il ricordo e la testimonianza di quella che è stata la storia antifascista. E vorrei così portare una nota di spirito proprio in riferimento alle parole, no?
Sì.
Con cui poter descrivere quello che sta avvenendo. A me pare che sia in atto, smentitemi, vi prego, una sorta di costruzione di quella che sarà una narrazione futura di questo periodo, e quindi un revisionismo storico, per cui quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo. E ha fatto anche cose buone, cioè Cecilia Sala. Ecco, concluderei così. E
cioè, una sottovalutazione della situazione?
Secondo me, appunto, è proprio in atto la costruzione di una narrazione, che storicamente vedremo, insomma, riproporsi con le stesse parole, inserendo delle magari negazioni, ma la base e la realtà è purtroppo molto simile a quella di diversi decenni fa.
Grazie Giulia, ciao.
A voi.
Ciao. Pronto?
Pronto?
Buonasera, chi parla?
Sono Tony, ciao, buonasera. Io sono molto preoccupato, ma già da quando hanno testato il terreno sulla Salis, proprio quando non si esprimevano, come si appoggiavano col modello, io da allora non sto prendendo pace. Vedo.
Aspetta, non ho capito cosa c'entra la Salis. Lei, di chi parli? Dell'Ungheria? Dell'Italia?
Sì, dell'Ungheria. Sì,
ah, dell'Ungheria.
Sì, di quel momento lì, di quando vedevo il nostro governo che sembrava come se testavano un terreno e lo appoggiavano, e sembrava una cosa proprio creata, no? Cioè, vediamo come reagiscono, no? Come reagiamo anche noi a quella cosa lì, e io da allora sono preoccupatissima, vedo un'escalation giorno dopo giorno.
Che parole useresti? Le trovi delle parole che ti sembrano adeguate o si fatica?
No, sono da un mese, poi vabbè, dopo quello che è arrivato dall'America non ho più, non riesco neanche a ragionare con me stesso, mi faccio delle domande e non riesco neanche a darmi una risposta, davvero, cioè davvero preoccupatissimo da quel punto, ma anche il decreto legge, no, quello che hanno fatto
di alla sicurezza, sì.
Sì, quello, ma anche quell'altro, quella patente, come si chiama, quello per
nuovo codice della strada.
Sì, anche quello sembra tante piccole cose inserite, no? Per il proibizionismo, no? Cioè adesso
sì, capito.
Tante piccole cose che poi vanno a formare un modello, no? È quello che a me preoccupa tanto proprio.
Va bene, Tony, grazie.
Sì. Ciao, buona serata.
Ciao anche a te. C'è Gabi che ci ascolta dall'Argentina in streaming e dice: qui abbiamo Javier Milei che qualche giorno fa ha detto che gli uomini gay sono pedofili, ogni giorno molto più pericolosa la storia del nostro presidente. E sì, è certo, anche Milei fa parte così, insomma, di questa onda nera, dicevo prima. 0233 001 001. Pronto,
ciao,
come ti chiami?
Sono Roberto, chiamo da Lussemburgo, quindi diffusione mondiale del vostro
programma. Caspita, dalle Alpi alle Piramidi, dall'Argentina al Lussemburgo, molto bene.
Saltando a destra e a sinistra, dove in moltissimi paesi di cultura occidentale c'è un'onda bestiale di estrema destra che sta crescendo, e quello che hai detto tu prima, l'ascoltatrice dell'Oltrepò Pavese, in merito quando le hai chiesto se secondo lei c'era una sottovalutazione della situazione, secondo me purtroppo siamo molto al di là di questa fase, perché
Cosa intendi di questa fase? Che fase? Molto al di là della, molto oltre la sottovalutazione.
No, dicevo, c'è l'ondata nella cultura occidentale che stiamo vivendo adesso di crescente estrema destra che poco a poco sta prendendo anche i governi, e non c'è da sottovalutare, c'è da rendersi conto oggettivamente che le democrazie che post seconda guerra mondiale che abbiamo costruito, che credevamo che avesse intrinseco una specie di antidoto automatico e naturale all'estrema destra, per l'estrema sinistra invece ci pensava la Gladio, e adesso ci stiamo rendendo conto che questo antidoto probabilmente non aveva previsto la situazione in cui ci saremmo trovati con fobie nei confronti delle persone che arrivano dall'estero, soprattutto più paura ci fanno, con un impoverimento di quelli che in Europa ci sono già in generale. E questa è la situazione esplosiva, secondo me. Non è una sottovalutazione, che siamo molto al di là di questo, siamo a non essere preparati ad affrontare questa situazione costruttivamente. In Germania è caduto il bastione della democrazia militante, che doveva fare in modo che l'AfD e qualsiasi forma di nazismo fosse tenuto fuori dalle istituzioni. Ieri abbiamo avuto l'inciuccio con la CDU, il 14 ci sono le elezioni,
23.
In Germania. In Francia chissà come andrà a finire, in Spagna non c'è mai stato una netta affermazione dell'antifranchismo come principio, ormai è grave dappertutto, temo. Ho finito, grazie.
Alla faccia, Roberto, grazie di aver chiamato.
Grazie a te, ciao, auguroni.
Ciao, anche a te, ne abbiamo bisogno. Io mi vedo, scrive Silvia, alle porte di una dittatura, parolona anche Silvia, da cui sarà molto difficile uscire e dove le persone invalide come me saranno messe all'angolo addirittura, così ci scrive Silvia. Giulia, io ho 60 anni, mio nonno durante il fascismo fu obbligato a prendere la tessera del partito fascista per poter tenere aperto il negozio di calzature che aveva. Oggi io ho un'attività commerciale e sono invitata ad aderire, virgolette, al regolamento che il ministro Piantedosi ci propone. Mi sembra la stessa cosa, in salsa opportunamente rivisitata. Fascisti erano e fascisti sono gli stessi, così dice Giulia. 02 33 001 001 qui su Radio Popolare, ha detto fra noi. Pronto?
Pronto, sono io?
Sì, come ti chiami?
Mi chiamo Franco e sono dell'Interland di Milano.
Ok.
Volevo dirti una cosa, io sono d'accordo con le analisi che sono state fatte, quello che mi interessa è la risposta che dobbiamo incominciare a dare.
Sì, certo, quello poi è importante.
Io ho 80 anni, la mia risposta è questa, io sono abbonato a Radio Popolare, ho la tessera della CGIL, la tessera dell'ANPI, voto per un partito di sinistra e compro un giornale di sinistra. Se a sinistra non facciamo tutti così e creiamo un'organizzazione solida, decisa, non ci dovrà far paura niente. Io penso che sono opinioni tenute in piedi dal sistema e dai media, ma dobbiamo reagire organizzandoci.
Ok, cioè organizzarsi, e tu citavi Radio Popolare, la CGIL, l'ANPI, i partiti di sinistra, giornali, fare argine, fare rete.
Sì, la risposta è quella lì, perché è quello che stiamo vedendo.
Però adesso scusami, Tommaso scrive, ma la sinistra cosa propone? Domanda provocatoria, se vogliamo, perché però
sì, allora la sinistra propone la democrazia e la libertà, questo governo piano piano si sta togliendo, le destre, se andiamo a vedere, si stanno organizzando sia economicamente sia attraverso convegni, attraverso rapporti a livello nazionale e internazionale. Allora, se non facciamo così, col cavolo che riusciamo a vincerli. Dobbiamo organizzarci, stare uniti, stare insieme, puntare alle cose essenziali e importanti, avere delle priorità, e la priorità è la libertà, la democrazia, non c'è altro.
Ti sento preoccupato, Franco.
E forse sarà perché ho 80 anni e ho vissuto una vita in fabbrica da sindacalista e mi sembra che si sta sciogliendo come la neve al sole tutto il lavoro che ho fatto e che abbiamo fatto assieme con i miei compagni. Però io ritengo che quello che siamo riusciti a fare nella resistenza, nella liberazione, negli anni 60, e riusciremo ancora a darci una scossa. Dobbiamo comunque puntare a stare insieme, puntare all'unità di tutti i democratici, non tanto del sinistra, di tutti i democratici.
Ok, molto chiaro.
Scusami, non è uno sfogo, ma è un...
Ma siamo qui apposta, se no non vi avrei fatto delle domandone così impegnative se poi dopo, no, uno non potesse dire proprio anche, come posso dire, un'opinione forte. Mi interessa questo. Grazie, Franco.
Ti ringrazio, arrivederci.
Ciao, arrivederci. 02-33-001-001 per i messaggi 331-6214013. Pronto?
Pronto, sono io?
Sì, come ti chiami?
Sì, ciao, sono Mari. Allora, mi riallaccio in parte al discorso che è stato appena fatto, nel senso che a me in questo momento interessa molto di più capire perché la gente ha votato a destra, nel senso che dei politici fascisti mi interessa fino a un certo punto, perché lo sappiamo che quando uno è ignorante, arrogante e va al potere, quello fa. E questo è successo. Il problema è che ci sono persone che li hanno votati, quindi io vorrei capire per quale motivo li hanno votati, cioè io vorrei sentire gli analisti che mi spieghino come mai hanno votato quelli, perché io ho una teoria, che la mia teoria è che la gente sta perdendo identità, sta perdendo sicurezza e quindi alla fine preferisce votare l'uomo forte perché lui non ha più il coraggio di capire cosa vuole lui, no? Quindi io personalmente, piuttosto che, per carità, le alternative sono importanti, è importante che noi costruiamo cultura, facciamo tante iniziative, ma il problema è che noi dovremmo fare in modo di agire in maniera, non mi piace chiamarla educativa perché non è la parola giusta, però dobbiamo fare in modo che la gente la smetta di sentirsi insicura, la gente la smetta di credere di non valere niente e di dover dare valore a delle persone di quel tipo.
Capito, sì. E dopodiché il passaggio successivo al perché la gente li vota è cosa ne fanno poi di questi voti. Non so se hai notato che Meloni si rivolge molto direttamente al popolo, no? Come
sì,
se lei,
esatto,
dice: voi mi avete votato per fare quello che io volevo e adesso c'è chi mi mette i bastoni fra le ruote. Cioè, proprio una disintermediazione tipica dei populismi, no?
Ti posso dire che secondo me lei si sbaglia di grosso, nel senso che la gente l'ha votata, ma poi io sono sicura che anche chi l'ha votato va ad aiutare il migrante. Cioè, lo so, perché gli italiani non sono gente, se vuoi, proprio pessima, no? Nel senso che poi le vedi, le attività di volontariato sono tante, tante persone fanno tante cose, tante persone si comportano in modi decenti, per cui hanno votato la Meloni, però poi dopo nella loro famiglia, nei loro amici, nelle loro reti si comportano in un altro modo. È questo che mi fa impazzire a me.
È lì che si deve lavorare, probabilmente.
Esatto, esatto. Io vorrei lavorare in quell'ambito lì. Non so esattamente bene come, onestamente, perché ho fatto miliardi di anni di politica in tutt'altro modo, ma adesso mi viene il dubbio.
Perché sì, proprio gli schemi, certe volte, della nostra educazione politica sembrano un po' inadeguati ormai.
Esatto, ma infatti io sono un ambientalista, per cui sostengo da anni che anche nell'ambientalismo l'importante sarebbe che la gente cambiasse il proprio stile di vita proprio, cioè che imparassimo ad avere degli stili di vita diversi.
Va bene, Mari.
Gli stili di vita diversi forse potrebbero farci bene.
E questo è un altro capitolone.
Esatto.
Grazie Mari, ciao, okay, buon weekend. Ciao, ciao, ciao. 02 33 001 001, è pronto.
Ciao, sono Mauro.
Ciao Mauro.
Vorrei avere la speranza che ameri, perché io non la vedo tutta questa positività nell'italiano, meglio sinceramente. Mm. E tra l'altro non riesco a dare tutta questa dignità a chi ha votato destra. Io penso che l'italiano che vota destra vota perché non sa cosa sta facendo, barra per protesta, perché non pensa di votare per qualcosa che in realtà non esiste. Cioè la Meloni che diceva togliamo le accise, 1.000 euro subito. Mm. Io voglio dargli quella possibilità, perché pensare sinceramente che possono portare avanti un progetto che hanno scritto nel loro partito non ha proprio senso democratico. Cioè non dovrebbe neanche presentarsi, secondo me, quel partito alle elezioni. Il problema è vero, però, che in Italia non c'è più un'opposizione.
Mauro, dimmi una cosa. Sì. Dimmi una parola che secondo te è azzeccata quando pensi a questa internazionale delle destre di cui fa parte il governo italiano, di cui fa parte Donald Trump, di cui fa parte Orban, Milei.
Abominio. Però io ho altri valori, o meglio, io ho dei valori. Loro stanno assieme perché si danno.
E i loro assieme. Quali sono? Come li qualifichi i loro valori, a parte abominevoli, ok? Intendo proprio valori, dire culturalmente. No, ma
non
per esempio.
C'è una cultura dietro. Stanno assieme perché arrivano allo stesso risultato. Non è neanche più alle logge massoniche. Non è neanche bisogno di organizzarsi, incontrarsi periodicamente per parlarsi, perché i loro interessi sono gli stessi, puntano tutti allo stesso risultato. Cioè, devastare la democrazia sostanzialmente. Piano piano ce l'hanno fatta. Perché l'opposizione non c'è più, il cittadino medio non ha neanche più gli anticorpi per capire dov'è il fascismo e dove no.
Quindi sono antidemocratici, questo lo diresti?
Lo dicono loro, se ne vantano.
Beh,
quando
non
dicono
proprio.
Le domande dicono io non rispondo, io me ne frego. Sono già arrivati a dire io me ne frego. Cioè, la Meloni che non fa una vera degna di questo nome in conferenza stampa da 9 mesi, quando gli fa le domande risponde come se fosse un buzzurro di provincia. Cioè, il Presidente del Consiglio d'Italia, dei Ministri, si comporta come se fosse ancora Presidente del suo partitino del cavolo di provincia. Cioè,
capito.
Tutto inaccettabile. E il fatto che, dal punto di vista democratico, nessuno lo faccia più notare è abominevole. Perché siamo arrivati a un livello completamente antidemocratico, ma nessuno lo fa più notare.
Va bene, Mauro. Grazie. Sei stato molto chiaro. Adesso abbiamo un blocco pubblicitario, ma prima leggo un paio di messaggi. Ela scrive: io credo che ci aspetti un futuro di feudalesimo tecnologico, dove i potenti saranno chi possiede i mezzi digitali. Tutte le attività umane sono sempre più digitali e sono in mano a privati, e con questi ultimi si alleano i politici. È in effetti un po' la storia di Elon Musk e di Donald Trump, no? Dovremmo prima di tutto, aggiunge, boicottare i mezzi che consentono a dei privati con deliri di onnipotenza di acquisire sempre più potere. Canali digitali alternativi, reti di auto mutuo aiuto, resistenza culturale, eccetera. Allora, brevissimo blocco pubblicitario e poi andiamo avanti. Siamo in diretta fino alle 19. Nell'ultimo spazio della trasmissione parliamo anche del sondaggio che riguarda voi abbonati insieme a Massimo Bacchetta. State lì. (02) 33 001 001, torno subito da voi perché poi tra un quarto d'ora chiamiamo Massimo Bacchetta per il sondaggio, ma i telefoni continuano a squillare. Siamo in cerca delle parole adeguate per descrivere questa fase politica in cui ci troviamo a 80 anni dalla liberazione dal nazifascismo. Qui a Radio Popolare stiamo iniziando un po' a impostare il lavoro per questo importante anniversario. Ma questo anniversario ci obbliga anche a fare un bilancio, a fare i conti con l'oggi, con quello che abbiamo davanti. Con le Giorgia Meloni, Donald Trump, i Viktor Orban, Javier Milei e questa specie di onda nera sotto la quale, nella quale ci domandiamo se sapremo stare a galla. Pronto?
Pronto?
Sì, sei in onda, ciao.
Sì, ciao, sono
a proposito di onda, ma questa è un'onda buona.
Figurati. Io dicevo, ho sentito le parole. Allora, dunque, bisogna
come
dire.
Ti chiami? Ma hai detto, ho capito solo Giordano che parli. Parma. Giordano, ok.
Sì, le parole, sono, allora innanzitutto questa crisi è un mondiale, o comunque occidentale, diciamo, sì. È una crisi economica, cioè c'è una minaccia economica, no, alle fondamenta di un sacco di, penso ad esempio in Italia, ma anche in generale in giro, tante partite IVA, purtroppo già le abbiamo viste in azione una parte anche durante il Covid, sono anche un po' pericolosi, un po' reazionari, ma anche tanti operai, lavoratori semplici, con la perdita del potere d'acquisto, no? Negli ultimi anni in Italia poi è stato scandaloso, per questo è arrivata anche presto la destra, no? Insomma, però anche in America è arrivata, perché poi adesso anche loro con gli ultimi anni, con l'inflazione, non c'è stata ridistribuzione, no? La ricchezza va tutta in alto negli ultimi anni, nel ciclo produttivo generale dell'Occidente, e toglie in basso. Quindi, e allora c'è una minaccia economica, però c'è anche la minaccia redistributiva, cioè la destra sale il potere, perché nel Novecento è stato così.
Sì, ma scusa un attimo, fascismo. Giordano, tu come li definisci questi qua? Li definisci fascisti, antidemocratici?
No.
Questi sono, mi sembra esagerato.
Questi sono, per adesso sono pulsioni autoritarie, attualmente ancora, anche se certo con qualche soggetto come certe affermazioni di Milei o quelli sotto pelo dell'FD eccetera, probabilmente insomma stanno nascosti, però in generale se pensiamo degli elettori italiani, della Meloni, così non sono fascisti, sono, però ci sono delle pulsioni autoritarie.
Ok, no, perché appunto è importante scegliere le parole adeguate, non trovi, sì, per sì, questa sì. Fase, perché insomma...
sono pulsioni autoritarie, movimenti autoritari, in mezzo a queste personalità autoritarie nelle dirigenze, anche se non possono scoprirsi spesso per motivi eccetera, ci sono anche senz'altro dei fascisti, sì, gente sì, che sì. Si rifà a quelle ideologie, qualcuno anche al nazismo si rifà, ci sono i corretti, non possono scoprirsi più di tanto, perché sennò devono uscire da un lato dall'Unione Europea, poi in America, insomma, comunque anche là c'è da stare attenti, anche se adesso sembrano i capifila delle cose, perché gli americani ci tengono la libertà. Vedremo come va a finire.
Va bene, anche Giordano, grazie.
Grazie a te. Ciao.
ciao, grazie di aver chiamato. 02 33 001 001. Se volete mandarci un messaggio, WhatsApp, Telegram, SMS, 331 62 14 013. Pronto?
Pronto, ciao. Ciao. Sono Massi.
Ciao, Massi.
Io penso che il problema di tutti questi Orban, Meloni, Macron e compagnia bella sia l'ultimo dei problemi oggi. E leggendo di geopolitica, leggendo dei grandi pensatori, scrittori, di chi studia queste cose, è l'ultimo dei problemi. Il problema sta molto più in alto, sta nelle entità sovranazionali, come possiamo prendere ad esempio BlackRock e compagnia bella, sono quelle che stanno comandando e spezzando il mondo. La destra è semplicemente un dito, una manina che fa parte di loro e fa i comodi loro, come lo fanno i partiti liberali e come stanno facendo dal 2001 in poi in maniera violenta, ed oggi ormai hanno vinto e stravinto. Penso che la possibilità che un partito di sinistra oggi in Europa possa arrivare dentro un Parlamento sia zero assoluto, non glielo permetterebbero mai, ma neanche di formare.
In Spagna succede da tanti anni ormai, solidamente direi governano i socialisti.
I socialisti, sì. Partiti un po' più di sinistra, comunque a sinistra, come poteva essere Varoufakis, che l'hanno disintegrato, come poteva essere per un breve periodo il Portogallo, io penso che piano piano spariranno, non li faranno più assolutamente entrare in Parlamento.
Va bene, grazie Massi.
È persa la guerra, insomma, non
è persa,
il capitalismo ha vinto. Io penso non ci sia nessuna chance, anche le prossime, se si va a leggere un po' nei dettagli cosa farà l'Italia, perché quelle conosco di più, piano piano parte il TFR, andrà in privato, la sanità piano piano ci sarà l'assicurazione obbligatoria e piano piano perderemo la libertà del denaro e di ogni cosa, ma veramente non vedo nessuna chance anche dalle chiamate precedenti. La sinistra è spesso identificata ancora con partiti che sono comunque neoliberali in una maniera spregiudicata e questo è un altro modo di, una parola brutta uso, fregare la gente che pensa ancora di votare chissà che, ma poi sono bracci diversi. È come dire anche i democratici e i repubblicani in America o il PD e la destra in Italia si contendono i diritti, ma su ogni cosa economica sono sempre assolutamente tutti d'accordo.
Va bene Massi, ti saluto per leggere un messaggio di Marco. Come dice Bersani, sono già avanti coi lavori, come negli anni 20 loro uniti e ringhiosi, la sinistra e i democratici divisi e a volte titubanti e balbettanti. Landini ha avuto il coraggio di parlare di rivolta sociale, ma le piazze non mi sembra che rispondano come ai tempi di Mani Pulite. Almeno che si mettessero d'accordo e si vada alle elezioni con un fronte unico democratico. È l'unica, ci scrive Marco al 331-6214-013. Ivano, riguardo alla situazione attuale, vorrei dire che mi pare di assistere a un film post-catastrofico dove un potere supremo che l'ha causato si è arroccato in un luogo inespugnabile e in basso, invisibili, i partigiani preparano la resistenza. Esagero sicuramente, ma buon lavoro e grazie, dice 02-33-001-001. Altre telefonate, sono le 18:40 minuti, abbiamo ancora uno spazio di 5 minuti per le telefonate e poi sentiamo con Massimo Bacchetti i risultati del sondaggio per i nostri abbonati e abbonate. Pronto?
Pronto, sono io?
Sì, come ti chiami?
Ciao, sono un altro Giordano.
Ciao Giordano, quali sono le parole giuste secondo te per definire questa fase, questa...
Guarda, io, vabbè, forse... Vabbè, io ho 40 anni, però non ho una, ovviamente una memoria storica politica che arriva nel profondo, perché vabbè, sono interessato alla politica verso i 20 anni. Però
vabbè, comunque
se dovessi usare un termine per descrivere la situazione che caratterizza l'oggi è l'estrema polarizzazione, mi verrebbe da dire. Ed è quello che un po' sinceramente mi preoccupa. Cioè, nel senso che i ricchi provino a conquistare il mondo c'è sempre stato, ma secondo me la chiave di volta, il motivo per cui adesso veramente ce la stanno facendo, è che c'è proprio la gente è estremamente polarizzata, e la prima vittima dell'estrema polarizzazione è la perdita del dialogo. Secondo me, vabbè, forse i social hanno avuto anche un po' un fattore, diciamo, accelerante di questo fenomeno.
Con chi vorresti dialogare tu?
Ma
vorresti che si dialogasse?
Io vorrei,
diciamo,
dialogare con tutti, ma secondo me il grande limite che abbiamo oggi sono proprio le ideologie, però prima che venga assaltato da pensieri negativi, cioè non voglio dire che le ideologie sono sbagliate, anzi le ideologie sono importanti per creare un paniere di valori, no? Però secondo me il problema è che adesso vengono usate come se fossero appunto delle etichette per etichettare una persona dietro un'immagine preconfezionata. Invece forse dovremmo tornare, più che a parlare di ideologie, forse il grande limite è poterne creare di nuove partendo dai valori. Cioè il dialogo come se ricostruisce sui valori principali che vogliamo condividere, per esempio, non so, che tipo di istruzione vogliamo, come vogliamo affrontare l'uscita dal lavoro delle persone nel futuro, in un futuro dove ci sarà l'età media si alza, cioè ripartire dai valori più che dalle ideologie per ricostruire eventualmente nuove ideologie, ecco. Mi ha colpito molto l'ascoltatore di prima dicendo loro non hanno valori, però questo è proprio un fenomeno della polarizzazione, l'altro è solo sbagliato, no? E allora vuol dire che noi siamo solo giusti, non lo so, questo mi spaventa sinceramente, la polarizzazione secondo me è molto pericolosa ed è facile da sfruttare, ecco.
Va bene, capito. Ti ringrazio.
Ciao
Giordano, 02-33-001-001, un'ultima chiamata in onda. Pronto?
Pronto?
Sì, come ti chiami?
Sono Bruno, mi scuso se ho già chiamato un'altra volta, quindi mi spiace chiamare più volte, ma stasera era troppo interessante.
Ecco, ma voglio sapere, questi qua sono fascisti?
Sì, sono fascisti, infatti non c'è altra parola che definirli che fascisti. Questo si è capito semplicemente dal primo giorno in cui hanno detto che il Ministero della pubblica istruzione veniva cambiata con pubblica istruzione e del merito. Che cazzo c'entra il merito? È ovvio che dietro c'è un'ideologia fascista, questo è indubbio. Secondo me però gran parte di chi ha votato e che continua a dare la preferenza a Giorgia Meloni, che non ha mai rinnegato di non essere fascista, perché tant'è vero che non ha voluto togliere la fiamma dal simbolo dell'MSI, tanta di quella gente che la vota non è fascista ed è fa parte di quel mondo che una volta era democristiano, di centro. centro, chiamiamo così, che in Italia e in tutto il mondo, vedi la CDU in Germania, eccetera, eccetera, che pian piano sta andando verso quella direzione. Ma allora, come si è chiesto giustamente qualcuno all'inizio, ma perché stanno andando tutti in quella direzione? La realtà è molteplice. Sicuramente il fatto dell'immigrazione, come è già stato, è indubbio che dà fastidio a tantissima gente. Sicuramente la cosa molto interessante che ha detto quello, non so se quello che chiamava da Lussemburgo, o della tecnologia. La tecnologia è un giano di fronte che indubbiamente porta a un'ulteriore separazione tra pochi che sanno e guadagnano tanto e tanti che non avranno più neanche da lavorare.
Chiarissimo.
La terza cosa, per me importantissima.
Veloce, Bruno, scusami che ho già bacchetta in linea.
Scusami, comunque dicevo, attenzione, solo una cosa velocissima.
Sì.
Concentrazione della informazione, che è deleteria e funzionale alla destra. E ultima cosa, noi a sinistra, o comunque dobbiamo unirci sicuramente, se no non ce la capiamo più. E ultimissima cosa, perché non si riesce a parlare di ambiente? Il mondo sta andando a rotoli.
Ma Bruno, non allargare troppo, adesso dobbiamo salutarci qua.
È l'unico valore che loro non hanno e che la gente potrebbe capire.
Va bene Bruno, grazie.
Ciao.
Allora, sono le 18:46 minuti, saluto Bruno, che tra l'altro parlava di concentrazione dell'informazione. Allora mi alzi la palla per dire che, insomma, forse in questa situazione più che mai vale la pena sostenere Radio Popolare, che come sapete sta in piedi grazie al sostegno appunto delle sue ascoltatrici e dei suoi ascoltatori. Ci si può abbonare sempre, non solo quando facciamo le campagne abbonamento, basta andare su radiopopolare.it, ci sono tutte le formule per dare un contributo. E chi si abbona da qualche mese a questa parte riceve un sondaggio, lo abbiamo fatto due volte, lo facciamo ogni sei mesi, quindi insomma il prossimo arriverà con l'estate, di gradimento della proposta di Radio Popolare e anche un po' di, diciamo, in cui vi chiediamo qual è il vostro rapporto effettivo con Radio Popolare. Telefonate, i microfoni aperti, partecipate alle nostre iniziative, ogni quanto, cose di questo tipo, con anche poi più nel dettaglio alcune trasmissioni su cui vogliamo il vostro parere e uno spazio finale nel modulo di note libere in cui 900 erotti di voi su migliaia che hanno risposto al questionario hanno voluto scrivere delle cose più specifiche che magari non erano richieste nelle domande con le crocette. Buonasera Massimo Bacchetta.
E sul mondo che sta andando a rotoli, come diceva l'ascoltatore, arrivo io.
Una buona notizia, vorrei dire,
sì.
A questo punto, dopo tante telefonate, un po' spesso.
Basta crederci. Sì, allora, questo questionario che appunto abbiamo deciso di mandare ogni sei mesi agli abbonati, giusto per avere un contatto un pochino più continuo, diciamo, sull'ascolto della radio, e ne approfitto, chi è all'ascolto ed è abbonato e non l'ha ricevuto via mail, vuol dire che non abbiamo la vostra mail, per cui se andate sul sito
o ne abbiamo una voce, vecchia magari,
o ne abbiamo una vecchia che non funziona, c'è però una finestra che trovate, unisciti alla mailing list, se volete lì ci mettete i dati, così poi noi riusciamo ad aggiornare poi questa mailing list che per noi è essenziale. Questa volta ci avete risposto anche questa volta in un sacco, perché su più o meno di 10.000 mail che abbiamo mandato ci avete risposto quasi in 4.000, più o meno come la volta scorsa. Do qualche dato, un po' diversi rispetto alla volta scorsa, nel senso che la volta scorsa ci hanno risposto nella stragrande maggioranza persone che erano abbonate da più di 10 anni, dicevano, quindi vecchissimi anche abbonati. Questa volta invece salgono di peso quelli che sono abbonati da meno di 5 anni, per intenderci. E quasi il 30% di quelli che ci hanno risposto sono abbonati da meno di 5 anni. Come fotografia, nel quasi l'80% ascoltano la radio tutti i giorni, nella stragrande maggioranza la radio si concentra nel loro ascolto alla mattina, quasi il 90%, poi insomma al pomeriggio il 30% di loro e alla sera oltre il 35%, ovviamente potevate rispondere anche tutte e tre le fasce, eh? Però insomma il 90% di voi alla mattina ci ascolta. Cominciano ad aumentare, forse perché hanno risposto persone abbonate da meno di 5 anni anche, le persone che ci ascoltano con una certa periodicità coi podcast, perché la volta scorsa erano pochini, adesso insomma che ci ascoltano tutti i giorni sono quasi il 15% con online o podcast e il 20% un paio, due o tre volte alla settimana ascoltano i nostri podcast. Ed è anche in questo caso, come la volta scorsa, per noi è particolarmente interessante, gente che nella stragrande maggioranza di solito non chiama alla radio, non partecipa a iniziative, eccetera, cioè persone che in altro modo non conosceremmo nei loro giudizi, perché il 75% ha detto di non partecipare praticamente mai a iniziative attive, che ne so, le feste, i microfoni aperti e altri tipi di iniziative, qualche volta il 25%. Questo come fotografia. Vi chiedevamo un po' dei giudizi generali sulla radio, sui settori e così. Piccola premessa, ovviamente, dato che per tenere la possibilità di valutarle sinteticamente, perché sennò 4.000 risposte sono complicate, vi chiedevamo quasi dei voti come a scuola, non perché ci interessasse dare il voto, ma perché quei modi sono comparabili in qualche modo. Certo. Allora, giudizio universale generale sulla radio, gentili, grazie, buoni nel senso che tra l'8 e il 9, diciamo così, che è abbastanza, che è stabile rispetto alla volta scorsa, particolarmente concentrato sul settore dell'informazione, insomma, poi non do giudizi, in questo caso do soli dati, sul settore informazione ci danno tra il 9 e il 10, addirittura, e grazie, uno dice sono abbonati, è vero, sull'intrattenimento e sulla musica tra il 7 e l'8, poi Nelle risposte libere che tu citavi, molti ci hanno messo i motivi, i livelli di gradimento, il motivo per cui, che ne so, la musica magari non l'ascoltano al pomeriggio e quindi al mattino ne trovano poco, piuttosto che l'intrattenimento, in quali fasce, eccetera. Abbiamo sondato questa volta particolarmente tutte le nuove trasmissioni che sono state messe in palinsesto a partire da settembre, per cui ci siamo concentrati sulle nuove trasmissioni. Ripeto, non è un voto, molti poi ce l'hanno anche segnalato, io non vi ho segnalato le trasmissioni perché non le ho mai sentite, non perché non mi piacciono, però a noi serviva per capire un pochino. Do un paio di immagini, Lorenzo, se ti va bene.
Certo.
Allora, Demone del Tardi, bentornato. Cioè, lo diciamo noi, ma lo dicono anche gli ascoltatori, nel senso che di quelli che ci hanno risposto è quasi un plebiscito di bentornato per Gianmarco Bacchi in onda e per il Demone del Tardi il sabato mattina. Siamo stati prudenti perché non vi abbiamo dato lo spazio per dire ma lo vogliamo tutti i giorni, perché molti di voi ce l'hanno anche scritto, ma insomma questo è il sabato. Delle trasmissioni settimanali, devo dire che ci ha abbastanza colpito il gradimento, anche tenendo conto dei pochi mesi di ascolto, per un paio di trasmissioni, una per Va Pensiero, che ormai è consolidata, però che si è allungata nella sua…
la domenica mattina con Michele Migone.
Esatto, e anche del Vergiere di Leonardo di Fabio Fimiani sabato mattina, che è in onda da pochi mesi di fatto, però insomma che evidentemente era pronta per essere ascoltata. Non diamo la classifica delle trasmissioni, cioè del giudizio che avete dato, ci interessava capire per esempio sul mattino tutta la fascia che parte dalle 6 del mattino rinnovata di Presto Presto, come, che quantità di ascolto aveva, eccetera, e come dire, diciamo che ben più della metà, ecco, delle persone che ci ha risposto, ha dichiarato di ascoltare tutta la fascia larga della mattina e di gradirla. Ci interessava poi, ovviamente, avere un sensore su quello che gli ascoltatori e gli abbonati volevano dirci, e lì c'erano quelle 1.000 più o meno risposte libere che ci siamo letti attentamente una per una.
Sì.
una enorme quota, circa un 300 insomma, di tutte queste mail, 1000 mail che ci sono arrivate, erano di ringraziamenti puri, quindi ve le restituiamo ringraziandovi noi a nostra volta, proprio di incoraggiamento e di incoraggiamento a continuare. Poi appunto lì c'erano delle cose su cui ci siamo fatti dei ragionamenti, appunto di Bachi ho già detto che insomma molto contenti tutti. Delle annotazioni che ci sono state fatte, che poi appunto ti sei vista particolarmente tu con la direzione eccetera, diciamo su due voci che ti giro: la dimensione, la rassegna stampa, le collocazioni delle trasmissioni, perché in alcuni casi ci sono stati spostamenti di collocazione che non hanno cambiato la quantità di gente che le ascolta, ma magari in qualche caso hanno cambiato il desiderio di averle in altre fasce orarie. E poi un'ultima, che invece alcune segnalazioni, ma qui forse è già una buona notizia che possiamo dire, perché un po' di segnalazioni ci sono arrivate sull'app, che in alcuni casi dicono che a volte non riesce a reggere, in alcuni casi fa fatica, eccetera. Però lì mi sembra di poter dire che ci si sta lavorando.
Sì, anche perché, allora Massimo, adesso abbiamo un minuto e mezzo, quindi andando a concludere, intanto stiamo lavorando, facendo lavorare degli sviluppatori a una nuova app per Radio Popolare, adesso non so dirvi di preciso quanto ci vorrà, ma arriverà, e questa è sicuramente una buona notizia. Massimo, ti ringrazio per il lavoro che hai fatto per questo sondaggio in generale sugli abbonamenti. L'idea è proprio quella di tenere rapporti un po' più stretti, diciamo, rispetto alla nostra tradizione non proprio virtuosa.
Se qualcuno ha qualcosa da dire, non è che ci deve chiamare di sera o alla mattina.
No, esatto.
È un appuntamento per dire.
E poi, esatto, questo sondaggio ci serve perché, insomma, noi l'idea è quella di tenere conto del vostro parere, dei dati di ascolto, del grado di soddisfazione dei conduttori e delle conduttrici. Ci sono tante componenti, no, che concorrono a farci un'idea di cosa funziona di più, cosa funziona di meno. Sicuramente restare in contatto con chi ci sostiene è una cosa molto importante. Massimo, noi ci ritroviamo domattina, lo dico a chi non ci sta ascoltando adesso, quindi lo dico in realtà solo a te, perché così facciamo un secondo giro di restituzione e diremo queste stesse cose, non è che ci sarà di più, perché comunque insomma questa è una sintesi, diciamo.
Sì, beh, certo,
ovviamente era difficile fare sintesi di tutto quanto, però proviamo.
Sintesi dovuta, come si dice.
Sintesi dovuta, esatto. Quindi noi ci sentiamo domani intorno alle 10:15. Ti saluto qui e ti ringrazio. Buona serata, Massimo.
A domani, ciao a tutti, ciao ciao.
Massimo Bacchetta, nostro responsabile abbonamenti, oltre che conduttore di Tutto Scorre ogni mattina. Da Lorenza Ghidini un saluto, buon proseguimento dell'ascolto con Esteri, come sempre con Martina Stefanoni, e noi ci ritroviamo per, come possiamo chiamare, la seconda parte di Detto Fra Noi, domani mattina alle 9:30. Riprendiamo il discorsone sulle parole adeguate per questa fase politica a 80 anni dalla liberazione. E niente, buona serata, ciao, a domani.